Per il caffè di oggi è tornata a trovarci Maria Paola Zedda. Buongiorno Maria Paola.
Ciao Sergio, buongiorno a tutti.
Ma ci hai portato anche un ospite, un amico che è in collegamento con noi da Bologna al telefono, perché deve prendere l'aereo per arrivare a Cagliari domani. Questo amico è Igor, che salutiamo. Igor Tuveri, ciao.
Ciao Igor.
Ciao, buongiorno.
Bentornato con noi a Radio X. Igor è uno dei protagonisti del festival Cross Asia che si è inaugurato ieri a Cagliari, e che va avanti per tutto questo fine settimana con tanti appuntamenti. Uno di questi è la presentazione del tuo nuovo libro dei quaderni giapponesi, che si svolge domani sera proprio qui all'Exma sabato, e poi l'inaugurazione di questa bellissima mostra che sarà ospitata all'interno del Museo di Arte Siamese Cardu. Intanto bentornato nella tua città con queste due belle cose.
Grazie.
Ecco, tu ti muovi spesso, non sei sempre in un luogo. Adesso appunto sei a Bologna, però sei uno che ama viaggiare, anche se avrà patito come tutti noi le difficoltà di questo momento Covid nei tuoi spostamenti. Però è bellissimo che ti si riservi una mostra in questo luogo della città. Ecco, che rapporto hai tu con questo angolo di Oriente nascosto nella cittadella dei musei di Cagliari?
Lo vengo a scoprire perché non lo conosco. So che è un museo importante, che ha dei documenti rarissimi e mi interessano molto, anche dei documenti sulla mistica orientale che mi dicono essere di grande valore, ma appunto non l'ho ancora visitato, quindi non vedo l'ora di essere.
Poi tra l'altro la storia del suo, diciamo, creatore, cioè del creatore di questa straordinaria collezione, è un personaggio che potrebbe stare dentro una tua graphic novel, perché è un viaggiatore che ha girato in lungo e in largo il mondo e ha collezionato questi oggetti fantastici che sono arrivati a noi avventurosamente. Ricordavo forse la settimana scorsa con Maria Paola che durante la guerra questi vasellami, queste ceramiche preziosissime furono custodite dentro le grotte del giardino pubblico di Cagliari, dentro delle casse, e si sono protette così dai bombardamenti della città, per esempio. Ma una storia molto avventurosa e molto divertente. Igor, allora, intanto com'è nato questo contatto col festival? Magari lo facciamo dire a Maria Paola. Maria Paola, com'è che avete pensato a questa mostra in quel luogo?
Ma è un grande desiderio da diversi anni, e naturalmente avevamo già provato a contattare Igor nell'anno in cui presentava però 5 il numero perfetto. Purtroppo, cioè per fortuna per lui, non era stato possibile perché era presissimo dalla promozione del film. Noi da diversi anni facciamo mostre, curiamo mostre all'interno del Cardu, proprio in quest'ottica di interscambio e anche di mutua riflessione, con una lettura anche postcoloniale spesso e anche critica rispetto a un certo orientalismo con cui viene narrata l'Asia, e quindi sì, ci sembra interessante anche riattualizzare quella che è una collezione che comunque è storicamente determinata. E questa volta è la prima volta che proponiamo un artista italiano, in particolare sardo, e ci sembrava particolarmente importante proprio questo rimando di specchi, quindi da un percorso appunto storicizzato e precedente a come si legge oggi il Giappone, che cosa rimane di tutto quell'immaginario, come si riattualizza nel fumetto, nel manga, nella contemporaneità e quindi anche i riverberi che ha nel cinema. E insomma, ci sembrava doveroso dare un omaggio come prima apertura un artista italiano a Igor.
Così importante. Igor, come hai selezionato le opere da esporre in questa mostra? Con quale criterio?
Ma le opere in mostra sono state selezionate da Maria Paola Zedda, quindi è lei la responsabile, ma ha scelto praticamente delle tavole che sono relative all'ultimo libro, che racconta dei maestri nascosti, maestri segreti della cultura visiva giapponese, che io ho raccontato attraversando circa 2 secoli di storia, dalla nascita dei pronipoti, diciamo, del fumetto, le prime storie grottesche, satiriche, ironiche, violente raccontate negli Ikibyoe, e poi sino, diciamo, che si sono passati il testimone attraversando le Musanè, che sono le stampe molto sanguinarie, sino ai maestri dell'underground contemporaneo. Sono delle opere grafiche che io ho in parte ridisegnato e in parte ho diciamo inventato, sì, che sono particolarmente di pregio per la qualità, diciamo, sono dei grandi maestri. Uno di su tutti è Yoshitoshi, che è un virtuoso del disegno ed è un grandissimo visionario. Lui è stato forse l'ultimo grande artista delle stampe del mondo fluttuante cosiddette, quindi era da anni che io collezionavo le sue stampe e collezionavo i suoi libri, quindi mi pareva il momento, giunto il momento così di raccontarmi anche la storia, che è stata una storia poi di proprio The Rise and the Fall, come per sì. Ziggy Stardust. Il Ziggy Stardust giapponese è stato Yoshitoshi in qualche modo, no? Grande gloria, poi morte in solitudine, miseria, salvato in extremis dall'arrivo della carta stampata, cioè i quotidiani che recuperano i suoi disegni e gli fanno fare l'illustratore per i quotidiani. Una sorte molto interessante, che ha a che fare ovviamente con la carta stampata, quindi con la tradizione dell'arte introdotta, e per me particolarmente cara perché mi ricorda il fumetto.
Ecco, la mostra di cui stiamo parlando sarà aperta per tutto il mese di gennaio, giusto Maria Paola?
Sì, stiamo aspettando
delle conferme. però viene inaugurata, diciamo, sabato mattina alle ore 12 e sabato sera invece lo abbiamo qui Alex Ma, tutto per noi, il nostro Igor, per presentarci questo terzo volume dei tuoi meravigliosi quaderni giapponesi, dove ci racconti un sacco di cose che ci anticiperai anche in questa intervista, e però insomma ce ne racconterai molto di più in questo incontro dal vivo che si svolgerà qua nella sala conferenze del luogo dove ci troviamo. Allora, cosa ti ha portato a realizzare questo terzo volume? C'era qualcosa che non era stato detto nei due precedenti?
Sì, come dicevo, non si conoscono gli artisti di cui parlo in questo terzo volume, sono poco noti anche in Giappone, sì. Sono delle mappe sotterranee che mi sembrava, dopo aver raccontato il lavoro nella metropoli, nel mondo dei manga, e poi la natura giapponese che viene fuori in tutte le stampe dei grandi maestri, sino ai cartoni animati di Miyazaki, sì. Mi sembrava anche interessante raccontare invece il Giappone più nascosto, quello più difficile e sotterraneo, che però è molto presente e che innerva tutta la cultura, anche la cultura molto colta, perché ci sono dei fenomeni letterari, Ero Guro Nanosensu praticamente sarebbe Eros Grotesque,
sì.
È un movimento che ha attraversato 100 anni fa la cultura giapponese ed è ancora molto, diciamo, sotterraneamente presente. Allora, come vivono l'erotismo i giapponesi, come lo hanno vissuto? Ci sono dei grandi scrittori e anche dei grandi intellettuali che hanno utilizzato una visione nonsense, quindi anche ironica. Lo humor attaccato all'erotismo è una dimensione molto interessante, molto affascinante, sì. Per noi molto misteriosa, penso, no?
Assolutamente.
E quindi questa cosa mi incuriosiva, mi divertiva a raccontarla. Poi ci sono tantissime altre cose. In questo momento io sto inchiostrando delle pagine ambientate a Hong Kong nel 1939, quindi sono altre storie diverse. Sto cambiando paese sempre in Asia, perché Asia per me è casa, e quindi mi sto divertendo, sto studiando, mi sto appassionando anche alla cultura cinese e alla cultura meticcia, perché Hong Kong era una repubblica praticamente britannica.
Certo.
L'influenza evidente della madre patria Cina.
Senti, del tuo rapporto con l'Asia, con il disegno, ma anche con il cinema prodotto in Asia, parliamo tra due minuti dopo una piccola pausa musicale.
Va bene. Together, that's life. We can play.
Sfumiamo il groove di Krangmin e torniamo in diretta a questa nostra conversazione attraverso il telefono con Igor Tuveri. Con Igor, qui con me c'è Maria Paola Zedda, direttrice artistica del festival Across Asia che si è aperto ieri in città. Stavamo parlando del tuo rapporto con il cinema orientale, non solo giapponese ma orientale a tutto campo.
Seguo il cinema orientale, hongkongese, cinese, ma appunto giapponese da tantissimi anni. È un cinema che corrisponde a coordinate culturali molto diverse dalle nostre, anche il rapporto con la forza di gravità, no? nei film di Hong Kong i corpi attraversano lo spazio, volano, c'è un rapporto con il fantastico che è molto interessante. Nella cultura cinese c'è questa idea della meraviglia, del sorpreso, della sorpresa, un po' come nella cultura barocca, no? Nel barocco, nella cultura europea professava in qualche modo l'idea di meraviglia, no? D'altronde loro sono gli inventori dei fuochi d'artificio, quindi chiaramente hanno uno spirito bambino che li preserva, molto interessante, molto affascinante, e questa cosa contamina la loro visione cinematografica e a me affascina molto. Non è un caso che poi dopo io ho pubblicato in Giappone, diciamo, le mie storie, e anche 5 il numero perfetto, il film che ho fatto, ha viaggiato molto, e in Cina e in Corea è stato molto popolare.
Maria Paola, c'è un film o un regista o una cinematografia orientale che vedi vicina all'estetica e al mondo di Igor in maniera particolare?
Adesso stavo pensando che qualche anno fa abbiamo presentato i lavori di un regista e coreografo giapponese che si chiama Masaki Iwana, che appunto parlava di questo rapporto con l'erotismo molto forte, ed è in realtà un danzatore che purtroppo è deceduto l'altro anno, e all'interno dell'underground, appunto, del Giappone dagli anni 60 in poi, sono state seminali le storie della danza Buto, per esempio, che attraversano proprio in una chiave contemporanea tutto quello che è il mondo più oscuro, l'immaginario più maledetto del Giappone, e anche riportano il corpo all'interno di un discorso molto, molto importante, proprio come rivoluzione della carne viene definita, riprendendo poi il concetto di corpo giapponese che veniva chiamato Nikutai proprio in relazione a questo, non tanto un corpo slegato, un corpo immerso nella materia, quindi con tutte le sue perversioni, le sue il fango in cui annega, eccetera, eccetera.
Ecco, il cinema orientale è un cinema che più di altri, mi viene a dire, si nutre di tante cose, no? Tu hai fatto l'esempio adesso del rapporto, per esempio, con la danza e con il teatro. Igor ci ha parlato di altri riferimenti che sono magari più pittorici, più legati all'immagine statica. Ecco, è un cinema, forse per questo c'ha una vitalità straordinaria, perché è un cinema onnivoro.
Sì, è un cinema onnivoro, un cinema che si nutre ma anche di grandissimi riferimenti culturali del passato, che rielabora in una forma contemporanea, ma anche che attraversa le culture della contemporaneità, le grandi trasformazioni dell'Asia, quindi chiaramente ogni linguaggio è molto specifico. Noi per esempio quest'anno abbiamo pensato a una programmazione proprio legata all'underground, e per questo c'è anche la consonanza con il lavoro di Igor, con un altro, presenteremo anche un altro fumetto invece cinese legato ai bassi fondi di Pechino che si chiama Splendidi Reietti, proprio lavorando sugli
domenica lo presenteremo
sempre con l'Exma, sì. Con l'idea proprio di andare a legare anche questa cultura underground meno più invisibilizzata anche relativamente ai rapporti di potere che poi in Asia sono molto pesanti anche a livello politico, non tanto in Giappone quanto in Cina, E che però appunto attraverso l'immaginario del grottesco, del fumetto e insomma dell'animazione a volte riescono a portare dei lavori straordinari. Abbiamo creato questo foco sul cinema underground giapponese, che sono 4-5 film tutti molto allucinatori, con dei formati medi sui 60 minuti, quindi tra il corto e il lungometraggio. Sono lavori molto interessanti, tra questi c'è anche Toyashi Toyoda, che è stato uno dei grandi registi degli ultimi 20 anni nell'underground giapponese e che siamo molto felici di
ospitare,
di presentare.
Ecco, ricordiamo che le proiezioni sono la sera alla sala Nanni Loi dell'Ersu, e quindi chi volesse seguirle sa come raggiungerla. Io vorrei coinvolgere ancora Igor per parlare un po' dei tuoi viaggi, delle tue frequentazioni in Oriente. Quando è l'ultima volta che sei stato da quelle parti, Igor?
Poco prima che chiudessero per il Covid. Adesso sto aspettando che riaprano per ritornare a Tokyo.
Tu hai tantissimi contatti, tantissimi amici, tantissime relazioni di lavoro e di amicizia in quei paesi. Cosa ti hanno raccontato di come hanno vissuto loro questi 2 anni molto difficili, molto particolari?
Non mi hanno raccontato niente, perché io non chiedo niente. Il Covid è un argomento che mi interessa pochissimo.
E quindi non ne avete discusso nelle vostre conversazioni?
Assolutamente no. Quando io parlo con i miei amici artisti orientali, di solito parlo del loro lavoro o del mio lavoro, parliamo di quello che vogliamo fare insieme, eccetera. Ma non, cioè, adesso dovevo andare e dovevo riuscire a fare delle cose con loro, ma appunto abbiamo rimandato per questioni pratiche, diciamo, ma non parliamo del Covid, è un argomento veramente noioso.
concordiamo in pieno, non se ne può più. Va bene, e noi invece vogliamo parlare con te di Giappone, del tuo Oriente, e verremo domani numerosissimi ad ascoltare la tua presentazione. Ricordiamo l'orario, le ore 18 qui all'Exma,
insieme a Fabio Canessa e Luca Mirarchi.
Benissimo, io saluto Igor, ci vediamo domani qui. Grazie per essere stato con noi.
Un abbraccio a voi.
Grazie Maria Paola. Ciao.